Salve a tutti per la seconda puntata di RBN Evento di Scirocco. In questo momento stiamo trasmettendo dal nostro pub, dal nostro bancone, dal solito bancone. E parleremo oggi di una figura che è stata molto importante nella nostra terra. Per chi ci ha sentito, nella prima puntata abbiamo parlato del Salento dal punto di vista geografico e anche in parte dal punto di vista storico. Abbiamo parlato di Tito Schipa, abbiamo parlato di Ernesto Alvino. Oggi ci spostiamo un po' più in là, in ordine temporale. Parleremo di appunto Walter Spedicato. Walter Spedicato nasce il 26 ottobre 1947 in provincia di Lecce, ed esattamente a Novoli. Noi siamo legati indissolubilmente comunque a questa personalità. Tanto che lo ricordo, insomma, anche i fantasmi del passato vi hanno dedicato una canzone, il Mazziano d'Assalto, e su questo, diciamo, epiteto torneremo dopo, appunto, sul fatto che molti lo definiscano il Mazziano d'Assalto. È un aneddoto che racconteremo in seguito. Walter Spedicato, oltre che a raccontarvelo io da un punto di vista storico, ve lo racconterà anche una personalità. Leccese è molto importante, insomma, è stato responsabile del fronte della gioventù dal 87 al 94, che è il nostro Romano, che sicuramente potrà darvi comunque spunti da un certo punto di vista su quegli anni, sulla figura di Walter, perché sicuramente lo conoscerà, la conoscerà meglio. Ciao Romano.
Ciao, buonasera a tutti, grazie Marco, mi fa piacere questa sera stare insieme a te, insieme a voi. Parleremo, sì, farò dei riferimenti a Walter, in particolare modo alla sua figura all'interno di Terza Posizione, cercando di analizzare quello che è stato, insomma, il ruolo di Walter in quegli anni, nell'ambiente, ma come diceva Marco, in particolar modo in Terza Posizione.
Ok, perfetto, Romano. Io direi che possiamo iniziare parlando, no, anche del ruolo di Walter in terza posizione. Credo che tutti quanti sappiano, insomma, o la maggior parte di noi sappia che Walter fu uno dei fondatori di questo movimento, comunque, che negli anni ha significato tanto per la storia d'Italia. Walter, comunque, diciamo, è una personalità veramente nota e per le sue caratteristiche politiche e per le sue caratteristiche umane. Comunque, diciamo, è uno che negli anni ha saputo lasciare il segno, forse anche per la sua scomparsa prematura, forse anche perché appunto accusato per tanto tempo di, diciamo, fatti che non gli competevano. Comunque, ne parla in questo momento Romano.
Allora, incontriamo Walter Spedicato nell'ambito di Terza Posizione nel febbraio del 76. È proprio in quel periodo che nasce Terza Posizione, o meglio, non nasce proprio Terza Posizione, ma in un primo momento si chiama questo movimento studentesco, questo movimento giovanile, si chiama Lotta Studentesca. I suoi fondatori sono Roberto Fiore, che all'epoca aveva 17 anni, Beppe Dimitri 20 anni e Gabriele Adinolfi 22 anni. In quest'ambito diciamo che Walter era il più grande del gruppo, perché all'epoca aveva all'incirca 28 anni. Lotta Studentesca nasce proprio nella libreria dove Walter Spedicato lavorava, una libreria nel centro di Roma, situata proprio a due passi dal Parlamento. Fu proprio in questa libreria che i tre futuri dirigenti di Terza Posizione gettarono le basi di questo gruppo politico giovanile. Walter Spedicato, in particolar modo, era già dal 68 era stato esponente del movimento studentesco di giurisprudenza a Roma ed aveva continuato a militare in Lotta di Popolo fin dalla sua costituzione. Lotta di Popolo fu sciolta all'incirca 2 anni prima della nascita di Lotta Studentesca.
E a proposito di Lotta di Popolo, Romano, scusami se interrompo, io qualche giorno fa ho trovato nella ricerca comunque per realizzare questa puntata un estratto molto interessante di un aneddoto che riguardava appunto proprio Lotta di Popolo, in cui appunto si dice che l'11 giugno del 72 dei militanti di questo movimento effettuarono una distribuzione di volantini nel quartiere Casilino per denunciare comunque la speculazione edilizia. Questo un po' mi fa ripensare, no, anche alle varie lotte che abbiamo fatto noi come movimento per la speculazione edilizia. E in questa circostanza si parla appunto di un evento molto particolare, di un assalto, no, di appartenenti agli esponenti locali del PC ai militanti di Lotta di Popolo, che sostanzialmente non stavano facendo nulla se non svolgere una tranquillissima attività politica che appunto consisteva nella denuncia di questa piaga sostanzialmente che abbiamo nella nostra nazione. Quindi un po' mi fa pensare, no, a tante analogie tra quello spirito e quello attuale. Prima di continuare con la prossima parte di questa trasmissione, mandiamo proprio Il mazzino d'assalto, una canzone dei fantasmi del passato. Allora, ci siamo lasciati parlando di questo episodio a Casilino, nel quartiere Casilino, appunto di questo volantinaggio in questo quartiere popolare che appunto, no, consisteva nella denuncia della speculazione edilizia. Però in qualche modo sta a significare anche un po' quella lotta al sistema borghese, o comunque quella lotta in generale al sistema, connotata anche da uno spirito fortemente rivoluzionario, spirito che comunque Walter Spericato ha contribuito a portare anche alla base. Ripetiamo, insomma, figura importantissima, di spicco, che noi teniamo a cuore anche per una questione ovviamente no, campanilistica, però in ogni caso appunto che è riuscita a trasmettere qualcosa alla base militante. Ma per meglio comunque contestualizzare questa figura all'interno del diciamo dell'ambito di terza posizione, magari chiediamo a Romano, no, anche dei lumi su come è nata terza posizione, su cosa ha significato anche per i giovani di allora.
Sì, parliamo di un movimento studentesco dove l'età media si aggirava intorno ai 16 anni, dove i ragazzi un po' più grandi avevano fatto esperienza in movimenti politici come Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, però parliamo di un momento storico in cui questi giovani militanti erano un po' allo sbando. In che senso? Già dal 73, nella speranza di vincere il referendum sul divorzio, il Movimento Sociale Italiano fece un accordo, o meglio, aveva stretto un'alleanza con la DC di Fanfani. E addirittura successivamente ci fu l'avvicinamento dei movimenti monarchici, per cui il tutto creò una certa delusione all'interno del movimento studentesco, all'interno del movimento giovanile. Ma la beffa più grande fu nel momento in cui, storicamente parlando, analizzando ripeto, quel periodo storico, la DC si allea con il Partito Comunista successivamente e scioglie di fatto quelle organizzazioni in cui questo movimento giovanile faceva riferimento. Quindi parliamo dello scioglimento di formazioni extraparlamentari quali appunto Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Parliamo anche di periodi in cui già dal 75 inizia la lotta armata, nascono le Brigate Rosse. O meglio, nel 74 nascono le Brigate Rosse, nel 75 la sinistra extraparlamentare e autonoma del PC comincia una lotta contro, una lotta chiaramente antifascista, dove anche l'assassinio di fascisti era ormai divenuta, non dico la normalità, però cominciava quel famoso detto che uccidere un fascista non era reato.
Io intanto mi scuso con gli ascoltatori se ogni tanto sentite qualche sirena, qualche clacson, ma è il bello appunto della diretta dal nostro pub, questo giusto anche insomma per puntualizzare questa cosa e anche per smorzare un po' il tono.
E proprio in quest'ambiente, diciamo in quest'ambiente, in quest'analisi storica di quel periodo, che gli ambienti giovanili, nazionalrivoluzionari, sono completamente allo sbando. Di qui nasce la necessità, come abbiamo visto, di trovare dei punti di riferimento che siano diversi da un movimento sociale italiano che comincia a essere diciamo, un movimento non più rivoluzionario, ma che si adatta al sistema, che fa accordi con la DC, e quindi quel riferimento per quei giovani all'epoca, che poteva essere sicuramente, ad esempio, Ordine Nuovo, viene a mancare. In questa situazione, chiaramente, lotta studentesca si fa largo, comincia anche ad avere un proprio giornale. E comincia la sua attività all'interno delle scuole. È bene ricordare alcuni personaggi personaggi di spicco all'epoca che militavano all'interno di terza posizione. Faccio ad esempio alcuni nomi, come ad esempio un mito che è Nanni De Angelis, ma parliamo anche di Beppe Dimitri, parliamo di
Morciano, no?
Sì, ad esempio,
Romano prima mi nominava una personalità di cui io non conosco assolutamente nulla, che è tal Morciano. Pare che comunque non fosse di Lecce, anche se il cognome sì, sembra quasi un po' salentino, però comunque era legato, ecco, al nostro territorio. Chi era Morciano?
Gianfranco Morciano era un all'epoca aveva 17 anni, fu vittima di un terribile pestaggio dove riportò gravi ferite e trascorrendo circa 5 mesi di degenza ospedaliera, rischiando l'amputazione di un braccio. Fu salvato in questo episodio che avvenne a Piazzale Loreto da un vigile urbano che provò a fermare i suoi aggressori, anche se poi i suoi aggressori tolsero la pistola al vigile urbano e la puntarono contro la testa di Gianfranco. E spararono addirittura, però fortunatamente per Gianfranco la pistola si inceppò. Questo episodio non fermò, diciamo, la voglia di fare politica di Gianfranco, che una volta riabilitatosi non avrebbe cessato la sua militanza nell'ambito milanese, perché Gianfranco era di Milano e faceva diciamo attività politica a Milano. Ci fu un altro episodio di ritorsione nei suoi confronti, dove l'abitazione di suo zio fu incendiata.
Sembra quasi no tornare a purtroppo episodi a noi noti, insomma, che ricordiamo ogni anno il 7 gennaio, ma non soltanto il 7 gennaio. Purtroppo erano metodi, ecco, all'ordine del giorno, ce l'ho detto pure prima Romano, prima dell'ultima pausa, insomma, erano episodi che vanno contestualizzati in un periodo storico molto, in cui c'era tantissimo fermento politico, che comunque hanno segnato anche la vita di questa nazione.
Sì, diciamo che poi a seguito di questi fatti la famiglia di Gianfranco decise di far concludere gli studi liceali a Gianfranco proprio nella nostra città, a Lecce. E che lui, oltre a studiare, lavorava e risparmiava per mantenersi presso la nostra città e continuare gli studi qui da noi. C'è da dire che proprio a Lecce Morciano in poco tempo riuscì a riunire circa 300 militanti solo nella città di Lecce. Quindi ripeto, un aspetto importante per la nostra città riveste anche la figura, ripeto, di Gianfranco Morciano.
Guerriero stato.
continuiamo il nostro questa nostra trasmissione. Abbiamo parlato del, diciamo, abbiamo contestualizzato, ecco, la figura di Walter all'interno di questo ambito politico movimentistico. Abbiamo parlato anche di altre personalità più o meno legate al nostro territorio e a Terza Posizione. Torniamo però un attimo a parlare della figura di Walter Spericato. Come abbiamo detto all'introduzione di questa puntata, Walter Spericato è comunque legato alla nostra terra in quanto nasce a Novoi nel 47 ed è descritto comunque, cioè tralasciamo per un attimo, diciamo, l'ambito politico, semmai poi ci ritornerà, insomma, Romano, però Walter Spericato comunque, no, secondo quelle che sono le testimonianze, è descritto comunque come una persona entusiasta, caratterizzato, diciamo, da un pathos particolare, molto comunque impulsivo e veemente, caratteristica comunque, no, molto che ricorreva tantissimo in quegli anni per chi faceva parte di un certo, diciamo, di una certa parte politica, ed era anche una persona comunque, diciamo, seria, ma al contempo anche molto, molto lucida. Poi non ci siamo dimenticati, vi parleremo anche, no, di questa...
Scusami, sì, se ti interrompo, ma anche no, molto apprezzata nell'ambiente, tant'è, faccio un riferimento a tal proposito del suo rapporto con Franco Freda, il quale lo stimava particolarmente, e tra l'altro Walter si occupava proprio per l'edizione di AR della distribuzione per la zona di Roma. E si dice addirittura che Franco Freda, proprio perché è particolarmente legato alla figura di Walter Spericato, lo scelse addirittura come testimone delle proprie nozze con Rita, che doveva essere la sua futura moglie, nel carcere di Novara.
Ah, questa cosa sì, penso, sì, che sì, io non la sapevo assolutamente.
Sì, all'ultimo istante il direttore del carcere di Novara non se la sentì di concedere il nulla osta a un personaggio come Franco Freda, troppo, diciamo, implicato in politiche rivoluzionarie, in movimenti allora che erano stati sciolti e che comunque erano al di fuori del sistema, e quindi diciamo, questo matrimonio a cui Walter doveva essere, ripeto, come testimone di nozze, addirittura lui si recò a Novara per celebrare il matrimonio di Franco Freda. Però, ripeto, all'ultimo momento fu costretto a rinunciare a presenziare al matrimonio proprio per il dissenso del direttore dell'Istituto di Pena di Novara. Questo per dire che Walter era, ma anche, diciamo, Terza Posizione in genere, aveva un buon rapporto con Freda. E durante quegli anni anche altri esponenti di Terza Posizione andavano a far visita a Freda, e era, diciamo, una cosa abbastanza usuale.
Perfetto. Adesso abbiamo parlato comunque, no, un po', siamo tornati sulla figura di Walter Spericato, però io quello che volevo chiedere a Romano, che ricordiamolo, insomma, adesso non per tessere solo di perché in nostra presenza, però comunque Romano diciamo, no, è stato il referente del Fronte della Gioventù qui a Lecce, nel Salento, dall'84 mi pare fino al 92, quindi, no?
Dall'87 al 94, esatto.
Dall'87 al 94, invertirò qualche numero. Sì. Sai Romano, io, allora, la cosa che vorrei chiederti, anche per chi ci ascolta, ma voi come vivevate, diciamo, questo rapporto con la figura di Walter, e non solo, magari con ciò che accadeva, no, nella capitale, a Roma, che era appunto la città sostanzialmente forse un po' più viva da questo punto di vista, in quegli anni?
Ma diciamo che parliamo della fine degli anni Ottanta, quindi parliamo di un periodo in cui comunque le tensioni con la sinistra c'erano ancora. E all'epoca non era difficile avere degli scontri di piazza o nelle manifestazioni. particolar modo adesso vorrei fare riferimento a una manifestazione che ci fu nell'87 in cui buona parte del fronte della gioventù dell'epoca fu denunciata per, come spesso accadeva all'epoca, anche il sottoscritto per apologia di fascismo e altri reati collegati a quella manifestazione, ad un'ata sediziosa, eccetera. Quindi diciamo parliamo di periodi che ancora risentivano di un clima politico abbastanza pesante, soprattutto con l'organizzazione giovanile di sinistra del Partito Comunista, l'allora FGC, Federazione Giovani Comunisti Italiani. E ricordiamo che la lotta armata in quegli anni è stata, diciamo, si è conclusa qualche anno prima. Ripeto, questo comunque influiva su quelli che erano poi i rapporti in ambito politico con le organizzazioni giovanili, chiaramente della sinistra. Vi erano anche organizzazioni giovanili extraparlamentari, non ricordo male, c'era un OGR, Organizzazione Giovani Rivoluzionari, e la lotta nelle piazze, ma anche soprattutto nelle scuole, nell'università, era abbastanza frequente, se non quotidiana. Quindi l'esperienza in quegli anni, diciamo fino alla fine degli anni Ottanta, sono state esperienze positive sicuramente dal punto di vista della militanza, e esperienze che comunque hanno segnato un percorso nella destra giovanile, appunto all'epoca noi militavamo nel fronte della gioventù. Quel fronte della gioventù che in un certo senso poi, devo dire la verità, si rifaceva un po' a quella che era l'organizzazione di Terza Posizione. E la disciplina, la preparazione dei suoi militanti, i corsi di preparazione che noi facevamo, la scuola di partito, fare riferimento anche a quelli che erano gli esempi di Terza Posizione nella sua organizzazione e l'esempio dei Cuib di Codreanu. Diciamo che questa impostazione effettivamente ha in un certo senso segnato l'organizzazione e la struttura proprio del Fronte della Gioventù, almeno qui a Lecce.
Dell'Europa che casa più non hai, ma solo un po' di terra per cui combatterai, tu che difendi ancora una bandiera, perché nel cuore hai una fede vera. Ragazzo dell'Europa dai bei capelli biondi, erede di un passato di sangue e fedeltà, caduto il muro ma poco sai cambiato e adesso il tuo futuro chi lo deciderà. Ragazzo dell'Europa che vivi sulla strada, il fiore dei tuoi anni dietro una barricata, la terra dei tuoi avi reclama libertà, la piovra se le strisce un giorno scaccerà. Per simbolo una croce cerchiata, tu che la testa non l'hai mai piegata, né all'invasore russo né a quello americano, perché ami il mio coraggio, non il mio denaro. Ragazzo di Berlino, ragazzo di Belfast, ragazzo londinese, ragazzo di Roma, ragazzo di Parigi, ragazzo di Madrid, ragazzo dell'Europa, può finire qui, non può.
tornando sulla figura di Walter Spedicato, abbiamo più volte in questa trasmissione comunque parlato del suo essere, no, Mazziano d'Assalto. Abbiamo ascoltato anche una canzone dei Fantasmi del Passato. Ma raccontando un aneddoto, quindi uscendo per un attimo dal perimetro storico di Terza Posizione di Walter Spedicato, perché appunto Mazziano d'Assalto? Nelle varie ricerche che comunque sono state fatte, sono state condotte per arrivare a questa trasmissione, Mazziano d'Assalto era appunto diciamo un modo di autodefinirsi di Walter Spedicato, che in qualche modo denotano la sua spiccata lucidità anche politica rispetto, no, un po' alla massa. Lui appunto, come diceva anche Romano, studiava giurisprudenza alla facoltà della Sapienza a Roma, ed erano, diciamo, anni molto, no, molto vivi dal punto di vista politico. C'era una minoranza comunque di giovani di destra all'interno della Sapienza che facevano riferimento al Movimento Sociale Italiano, altri che facevano riferimento al FUAN, ma tutti comunque con una visione politica diversa. Ad esempio c'era chi era un po' più, tra molte virgolette, anarchico, c'era chi, no, era un rivoluzionario innamorato di Mao Zedong, e c'era poi Walter Spedicato, che usciva un po' fuori dal coro e diceva: io sono un Mazziano d'Assalto. Questa cosa un po' ci fa capire, no, la sua grandissima lungimiranza anche politica nel riprendere, no, una figura come quella di Mazzini, diciamo, molto discussa. Mazzini, insomma, che non era un candido vecchietto risorgimentale come insegnava a scuola. Un po' Spedicato si rifaceva appunto a questa sua figura.
A proposito di questo concetto di lotta che aveva Walter Spedicato, vorrei ricordare che Terza Posizione in particolare fu un movimento o una di quelle formazioni politiche di allora che declinava quello che era la logica dell'uso delle armi. Teniamo conto che a quei tempi quasi tutte le formazioni politiche in genere, ma soprattutto extraparlamentari, facevano uso di armi. Diciamo che Terza Posizione non cadde in questa logica, in questa tentazione di fare uso di armi.
Senti Romano, una cosa, sì, giusto perché in questo momento noi mi piacerebbe riallacciarmi per poi dirigerci verso gli ultimi anni di vita di Walter Spedicato, anni un po' turbolenti. Lui appunto li ha vissuti comunque non qui in Italia, li ha vissuti in Francia, dove poi comunque poi venne a mancare, però, cioè, come si arrivò, no, a questo esilio di Walter in Francia?
Beh, diciamo che con l'arresto di Dimitri Dinistri ci furono alcuni componenti di Terza Posizione che aderirono ai NAR. E da quel momento, diciamo, la storia di Terza Posizione cambia in un certo senso, perché questo connubio di alcuni suoi esponenti con esponenti dei NAR fa trasparire, secondo i magistrati, un'adesione poi di tutta Terza Posizione, diciamo, verso una deriva armata. Di fatto così non fu, e quello che successe poi effettivamente dopo la strage di Bologna ad agosto dell'80, che portò a una fortissima repressione nei confronti di Terza Posizione e dei suoi militanti, con la scelta di alcuni suoi militanti, come ad esempio Nistri, alla lotta armata.
Una cosa, Romano, no, io sempre nelle varie ricerche che ho fatto, insomma, perché poi non è facile trovare qualcosa di assolutamente veritiero, eccetera. Leggevo anche che comunque Walter Spericato, oltre ad aver trascorso comunque 8 anni in Francia, è sempre stato, vabbè, oltre al fatto che appunto se dovette andare in Francia perché fu riconosciuto, guardiamo il paradosso, no? da un ignoto telefonista che disse di riconoscerlo nell'ambito di una strage, però Walter Spericato è anche stato uno di quelli che non ha mai accettato, non è mai entrato a partecipare di quello che era il circo delle rapine, cioè nel senso era comunque una persona che viveva di sola politica, ma quella politica autentica che abbiamo oggi l'onore e la fortuna, insomma, no, di poter comunque intraprendere in un certo senso, o sbaglio?
Sì, assolutamente. C'è da dire che effettivamente Walter Spericato, a parte essere stato protagonista di storie di depistaggio veramente clamorose, come fu quella del 1988, dove Walter sì, era ancora politicamente attivo, si occupava di produzione editoriale antagonista in Italia ed era ancora un riferimento per tanti giovani, ma si vede coinvolto in addirittura in un episodio di depistaggio, come dicevo prima, clamoroso, che vede nell'agosto, ripeto, del 1988 parcheggiata davanti alla questura di Milano un'autobomba che verrà poi disinnescata dalla polizia. Chiaramente una rivendicazione telefonica fa pensare agli inquirenti subito a delle indagini che riportano agli ambienti di terza posizione e in particolare proprio su Walter Spericato. Walter Spericato che ha preso la notizia, lui allora in quel giorno esattamente era a Parigi, tramite un'intervista al Mattino di Napoli dimostra che in quel giorno lui era a Parigi e non a Milano e quindi chiaramente fornendo le prove di questa sua permanenza a Parigi in quel giorno di quell'attentato. Chiaramente tutte le accuse contro Walter che verranno poi formalizzate, però vengono a cadere e questa intervista, diciamo, al Mattino di Napoli lo scagiona da questo depistaggio che vedeva in lui il protagonista di questo attentato.
Beh, direi forse anche un po' per fortuna, perché altrimenti oggi anche per l'opinione pubblica si parlerebbe di tutt'altro, purtroppo Walter Spericato. Per fortuna insomma non è così. Noi adesso vi faremo ascoltare un'altra canzone, dopodiché parleremo un po' del testimone che ci ha lasciato comunque questa figura nel Salento, ma non soltanto nel Salento. We'll be right back. affrontato la figura di Walter da un punto di vista politico, lo abbiamo affrontato per quanto possibile, naturalmente un'ora, da un punto di vista umano e non solo, forse anche se possiamo spirituale. Walter, come si diceva nell'ultima parte prima della, prima di questa canzone, comunque fece quasi 8 anni di esilio in Francia, poi proprio in Francia appunto lui morì. Ci sono tantissimi aneddoti comunque che
sì,
lo riguardano,
a tal proposito volevo ricordare che nell'82 Walter e Gabriella Dinolfi rientrarono, pur da latitanti, rientrarono in Italia per riorganizzare ciò che era rimasto, almeno ci provarono a riorganizzare ciò che era rimasto di terza posizione, che poi al contrario invece fu la fine dell'esperienza di terza posizione, perché terza posizione fu sciolta proprio durante questo episodio del rientro in Italia dei due, tant'è che il 17 ottobre dell'82 Gabriella Dinolfi e Walter Spedicato rientrano a Parigi. Ma singolare fu per me un incontro nel 2000 proprio con Gabriella Dinolfi, che mi raccontò
il quale, scusatemi un attimo se interrompo Romano, però mi ha appena fatto leggere una dedica sul libro che lui ha, che Romano ha scientificamente studiato prima di questa trasmissione, insomma mi ha fatto vedere come se fosse quasi una sorta di qualcosa a cui lui ci tiene veramente tanto. Comunque stai dicendo, scusami Romano.
Sì, no, è il racconto, questo racconto curioso, eccezionale, curioso da un punto di vista, perché Gabriele mi raccontò come oltrepassarono la frontiera attraverso le Alpi, cioè praticamente attraversarono le Alpi con degli sci, in condizioni veramente difficili. E sentire questo racconto da parte di Gabriele su Walter, su come affrontarono questo rientro, su come passarono la frontiera in questo modo un po' originale, particolare, perché la situazione chiaramente per due latitanti era purtroppo all'epoca disastrosa dal punto di vista dei collegamenti e del poter attraversare le frontiere, è stata veramente un'emozione indescrivibile.
Senti Romano, prima di concludere questa puntata, io credo che sia doveroso, e comunque per i militanti di CP, no? E comunque per chi ci sta ascoltando, cercare di capire qual è la testimonianza, no, qual è il testimone che ci lascia un Walter Spedicato oggi, e perché è importante, no? Anche secondo te, che comunque diciamo hai sicuramente anche un certo trascorso politico, perché è importante oggi rifarsi a un personaggio che comunque ha fatto della sua mettiamola così, parentesi spirituale e militante una questione esistenziale?
Ma sì, perché proprio per questo, perché Walter ha dedicato la sua vita all'idea, Walter ha dedicato tutte le sue energie all'idea, e quindi non può che rappresentare, come lo è stato per noi, un esempio. Ripeto, per noi quando eravamo giovani militanti del Fronte della Gioventù, e anche per i militanti di Casa Pound, un Walter Spedicato che ricordiamo, io guardo, faccio anche riferimento da un punto di vista storico, nell'anno in cui, o meglio nel momento in cui lui è deceduto, purtroppo nel
92,
sì, al suo funerale, che si svolgeva all'estero in Francia, cioè il suo funerale è stato un evento pieno di un una folla di braccia tese, di gente che, di camerati anche che vivono all'estero, che conoscevano Walter e per cui Walter era stato un esempio, quindi di perseveranza politica, di passione vera e di passione pura, e lo definisco così perché Walter, al contrario di altri esponenti di movimenti giovanili dell'epoca che ruotavano intorno a movimenti quali Terza Posizione, NAR o altri movimenti dell'epoca, ripeto, è veramente, io la definisco la militanza pulita. Ecco, Walter, a differenza di altri personaggi controversi in un certo senso per l'epoca, che sono stati magari coinvolti in episodi storici un po' strani, discutibili ancora oggi, dove non si riesce a trovare la verità su determinati episodi, Walter al contrario non è stato mai coinvolto in episodi che sporcassero la sua militanza e la sua passione per questa idea.
Passione autentica che noi diciamo oggi fieramente comunque ricordiamo, insomma, e lo facciamo in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo fatto una canzone, ripeto, encomiabile dei fantasmi del passato. Lo abbiamo fatto con questa trasmissione, lo faremo anche a livello comunitario, insomma, qui a Lecce, con degli incontri anche specifici. Comunque continueremo a mantenere alto il ricordo, perché è importante anche per i militanti che siano a conoscenza, no, di comunque personalità che hanno comunque dato qualcosa, ecco, mettiamolo così, da qualsiasi punto di vista. Quindi sicuramente è importante fare questo, dare questo tipo di contributi, è importante farlo con persone come Romano, comunque, che in quegli anni qualcosa di più, diciamo, rispetto al sottoscritto, che magari ha iniziato la militanza politica non più di 11 anni fa, riesce a darci un contributo, ecco, maggiore su quell'epoca. Detto questo, siamo veramente arrivati alla fine, ai noi. Noi vi aspettiamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, e vi ringraziamo veramente tanto per l'ascolto. Romano, se vuoi salutare anche tu.
Sì, saluto tutti quanti gli ascoltatori, è stato un piacere. Spero che questo tipo di esperienza insieme a Marco possa ripetersi in futuro. Un saluto.
Grazie a tutti.
Armai
bersaglio è lontano, lo scudo è pesante, il cuore che trema e batte più forte.
L'elmo soffoca i nervi, sangue che scorre a